Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC.
Hare Krishna a tutti, benvenuti anche quest'oggi all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, Dio la Persona Suprema.
L'anno 1487, il mese quello di marzo.
Allora anche quest'oggi iniziamo con la nostra trasmissione, nuovo speciale RKC, e c'è una novità. Oggi leggeremo un libro interessantissimo che riguarda la coscienza di Krishna in Italia, intitolato Prabhupada a Roma. Questo libro è stato dedicato a Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada nella celebrazione del centenario della nascita di Srila Prabhupada 1896-1996.
Una grande personalità.
Questo libro è stato realizzato a cura di Supta Vigraha Prabhu.
Qualcuno.
E si offrono i ringraziamenti e rispettosi omaggi a tutti i devoti che hanno partecipato a questo progetto. Possa Srila Prabhupada con i suoi insegnamenti rimanere sempre il centro e lo scopo principale della nostra vita. Allora, nella prefazione del libro è detto che Srila Prabhupada visitò l'Italia, la città di Roma, rimanendovi per una settimana nel maggio del 1974 durante uno dei suoi tour europei. Il tempio si trovava in via Mistretta numero 2 a Roma, era stato aperto da soli 5 mesi e i devoti che lo abitavano erano soltanto una decina. Per questa ragione il materiale biografico a nostra disposizione è abbastanza limitato. Il lettore di conseguenza si troverà tra le mani un libro, documento, che si basa principalmente sugli insegnamenti impartiti da Srila Prabhupada durante le lezioni, le conferenze, gli incontri e le passeggiate del mattino. La parte introduttiva, basata sulle lettere e sulla biografia di Sua Divina Grazia, ci mostra cronologicamente il suo desiderio di visitare l'Italia. La parte conclusiva è basata sugli aneddoti e le realizzazioni di alcuni devoti presenti durante l'avvenimento. Che questo modesto contributo ci ispiri ad aumentare la nostra fede e il nostro servizio al messaggio degli insegnamenti del nostro maestro spirituale Srila Prabhupada. facendo così sviluppare in noi una viva attrazione per Sri Krishna, la suprema personalità di Dio. Allo Srimad Bhagavatam 1.2.17 leggiamo il seguente verso. O saggi nati due volte, servendo i devoti perfettamente liberi da ogni impurità, un grande servizio è reso. Con questo servizio si sviluppa il gusto per ascoltare il messaggio di Vasudeva. Ora incominceremo la lettura del libro dalla parte introduttiva. Allora, prima di incominciare ad entrare dal vivo nella trasmissione, vogliamo salutare tutti gli amici radioascoltatori e tutti i devoti in ascolto. Hare Krishna, Hari Bol. La forzata trasferta di Srila Prabhupada dagli Stati Uniti al Canada nell'estate del 1968 fu piena di realizzazioni e di importanti decisioni per il futuro dell'espansione della coscienza di Krishna nel mondo intero. Oltre ad aver inviato alcuni dei suoi discepoli in Europa, alla fine dello stesso anno per aprire templi a Londra in Germania, Srila Prabhupada cercò di stabilire un contatto con il Papa Paolo VI e gli scrisse anche una lettera in Vaticano per incoraggiare la sua lotta contro il declino morale della società umana. Srila Prabhupada lasciò Boston per Montreal il 3 giugno alle 11 del mattino del 1968. Il suo permesso di soggiorno in America era scaduto e sembrava che non ci fossero molte possibilità per Srila Prabhupada di tornare in America e di risiedere là in modo perdurante per continuare la sua predica. In una lettera lui scrisse: capisco che il governo americano sia disgustato dei cosiddetti swami perché essi hanno sfruttato la popolazione in tanti modi. Questo è un fatto. Se avessi fatto parte del loro governo, anche la mia valutazione sarebbe stata simile a questa. Essi perciò non si sono fatti un'opinione molto buona di questi swami mascalzoni. In queste circostanze sarebbe stato difficile anche per me essere accettato come swami, sebbene io non appartenga a quel gruppo di swami. Una lettera a Malati Devidasi del maggio del 68, Srila Prabhupada scrive: il visto permanente per l'America non è stato concesso, vado a Montreal per qualche tempo e quando il mio impegno lì sarà finito andrò a Londra e in Germania. Io non so comunque quale sia il desiderio di Krishna. Dayananda Das, nel luglio del 68, Srila Prabhupada scrive che avrebbe desiderato rimanere in America e predicare invece di andare in Canada. Ho sentito dire che se qualcuno mi adottasse come un bambino o qualcosa di simile, allora io potrei ottenere il visto permanente per l'America. ma se tu mi adottassi come un bambino, probabilmente all'ufficio che rilascia i visti riderebbero e penserebbero: che farà mai con questo vecchio bambino che molto presto morirà? Ma se Prabhupada consiglia, c'è una possibilità di adottarmi come padre, allora puoi fare i tuoi tentativi. Se là esiste una legge che permette di adottare un anziano come padre e di prendersi cura di lui, allora puoi informarti al Dipartimento per l'immigrazione di Los Angeles e vedere a che conclusione arriva. Il visto che Srila Prabhupada ottenne in Canada era valido per 3 mesi, fino al 3 settembre 1968. Una delle ragioni che spinse Prabhupada ad andare in Canada era la speranza di ottenere il visto di residenza permanente in quello stato e negli Stati Uniti d'America. Janardana Das, suo discepolo, lo invitò a risiedere nel centro preso da più di un anno nei pressi della McGill University che Janardana frequentava. Janardana desiderava introdurre Srila Prabhupada nell'ambiente accademico-religioso della città. Molti furono gli incontri con accademici della città e Prabhupada ne fu soddisfatto, così scrisse a Satsvarupa. Sì, ho ricevuto buone opportunità di incontrare qui numerosi studiosi eruditi. L'altra sera ci siamo incontrati in casa di Mr. Abdul Rabbi con alcuni professori universitari e per grazia di Krishna io fui in grado di lasciare loro una certa impressione della nostra filosofia, il che è meglio di qualsiasi altra cosa. Il professor Abdul è musulmano e sta scrivendo una tesi sulla religione Sufi. Anche lui è rimasto colpito. Venne offerto un pranzo, io però ho accettato solo un po' di frutta, mentre loro mangiavano ogni genere di assurdità. Per fortuna, almeno, non bevevano. Fummo noi due soli, Janardana e io, ad evitare ogni genere di assurdità. Janardana condusse Prabhupada a visitare una bella chiesa, la cattedrale di Notre Dame a Montreal. Entrando nella spaziosa Notre Dame, Prabhupada osservò: sì, questa è adorazione di Dio come Narayana, nel timore e nella riverenza. Il campanile della chiesa colpì Prabhupada, che il giorno dopo rivelò i suoi pensieri in una lettera a Aniruddha a Los Angeles. Ieri Janardana mi ha accompagnato a visitare una bella chiesa chiamata Notre Dame. Un'esecuzione strutturale lignea molto bella, con figure colorate e finestre con bei dipinti della crocifissione di Gesù Cristo. Ogni cosa era grottesca. Generalmente la religione cattolica romana dipende dall'episodio della crocifissione di Gesù Cristo. Ma io penso che i dipinti di questo episodio si limitino a stimolare le tensioni di differenza di opinioni e la differenza di principi religiosi tra ebrei e cristiani. La mia idea è che se la semplice narrazione dell'episodio della crocifissione di Gesù Cristo permette alla religione cattolica romana di diffondersi in un'area così vasta del mondo, quanto più grande potenza di diffusione nella nostra coscienza di Krishna vi potrebbe essere, dipingendo centinaia e migliaia di episodi delle differenti apparizioni degli avatar di Sri Krishna. Prabhupada e Janardana visitarono un'altra chiesa che mostrava le reliquie di un santo guaritore. Mentre guardavano quell'esibizione di vesti e di effetti personali del santo, il tavolo, il letto, Prabhupada osservò: guarda, lo adorano per i corpi che ha guarito e che ora sono morti, però non si interessano della guarigione di un'anima nella sua situazione eterna. Durante la permanenza a Montreal, Janardana aveva mostrato a Prabhupada molti articoli di giornale che riguardavano Paolo VI. Il Papa stava sostenendo con fermezza la campagna cattolica contro l'aborto, nonostante l'ampio movimento di protesta all'interno della Chiesa. Prabhupada ammirò il Papa perché sosteneva le scritture, sebbene milioni di cattolici non lo facessero. Prabhupada decise di scrivergli. Aveva cercato di fare cose di questo genere anche prima, aveva scritto a Gandhi e anche a Nehru. In questo stesso spirito dettò una lettera un mattino e la inviò a Roma in Vaticano. La lettera diceva: il 6 giugno 1968 Srila Prabhupada accennò per la prima volta nelle sue lezioni al Papa, elogiando la sua lotta contro l'aborto. Rivolgendosi al mondo cristiano, il Papa dice: non potete usare i metodi contraccettivi perché vi macchiate di una grave colpa. Il 10 luglio del 68 il Papa accenna di nuovo alle piaghe dell'aborto che stava ormai dilagando nel mondo cattolico. Questo non va bene, queste non sono le leggi di Dio, non dovete usare il metodo contraccettivo. Ma loro sono così impazziti che dicono, rivolgendosi al Papa: a noi le tue raccomandazioni non interessano. Srila Prabhupada scrive da Montreal nell'agosto del 68 una lettera al Papa Paolo VI, quella che segue è la traduzione italiana di quella lettera.
Krishna Centrale. Diversa, eh?
Forte e sicura. Una radio che resta nella mente e nel cuore. Benvenuti. Radio Krishna Centrale.
Questa è la lettera che Srila Prabhupada scrisse al Papa Paolo VI nell'agosto del 1968. Sua Santità, la prego di accettare i miei rispettosi e umili omaggi ai suoi piedi di loto. Sono un monaco indiano di 72 anni che sta seguendo i principi vedici della vita religiosa. Mi trovo attualmente nell'ordine di rinuncia, Sannyas, e predico in tutto il mondo la coscienza di Dio. Sono arrivato in America nel 1965 e da allora ho trovato numerosi seguaci provenienti dalla fede cristiana e da quella ebraica. Ho fondato 8 centri negli Stati Uniti e in Canada. Nel prossimo mese di settembre ho in programma di recarmi a Londra e potrei anche visitare altre città d'Europa. La mia missione è in linea con quella di Sri Chaitanya, la personificazione dell'amore per Dio, che apparve 482 anni fa in India e predicò la coscienza di Dio in tutto il paese. La sua missione era di far rivivere in tutto il mondo la coscienza di Dio basandosi sullo Srimad Bhagavatam, la scienza di Dio. Il principio dello Srimad Bhagavatam è che qualsiasi fede, se è in grado di aiutare l'uomo a sviluppare un amore incondizionato per Dio, un amore non ostacolato da alcuna condizione materiale, è una religione trascendentale. Il procedimento migliore ed anche il più semplice, soprattutto in questa era, consiste nel cantare il santo nome di Dio. Da questa definizione di religione che possiamo trovare nello Srimad Bhagavatam, risulta che il criterio di adottare per verificare una religione, consiste nel vedere quanto essa sia in grado di aiutare la gente a sviluppare il suo latente amore per Dio. Tale amore per Dio non viene invocato artificialmente, ma è fatto sgorgare dall'interno, associandosi in modo autentico con i devoti e ascoltando ciò che riguarda Dio. La forma umana ha proprio questo scopo, ovvero sia quello di risvegliare il latente amore per Dio, dal momento che nel corpo umano è possibile trovare il migliore livello di sviluppo della coscienza. L'impulso animale per la gratificazione dei sensi si trova sia nell'uomo sia nell'animale, ma il significato particolare della vita umana è quello di raggiungere l'amore per Dio come la più alta perfezione della vita. Sfortunatamente la gente ai nostri giorni è interessata maggiormente ai principi della gratificazione dei sensi, ossia all'aspetto animale della vita umana, e la coscienza di Dio sta quindi declinando. Questa tendenza è in corso di deterioramento e poiché Sua Santità è la guida di un grande gruppo religioso, credo che potremmo incontrarci e stilare un programma di cooperazione. Non si può più permettere alla società umana di propagandare una civiltà senza Dio a discapito della veridicità dei principi igienici del perdono e della misericordia. A causa del sopravanzare di tale situazione, al momento attuale la durata della vita, della forza e la memoria dell'essere umano stanno diminuendo. La società umana si sta gradualmente degradando nell'ambito della religione e della giustizia. La ragione del più forte sta gradualmente sostituendo la moralità e la giustizia. In pratica non esiste più vita di famiglia e l'unione dell'uomo e della donna si sta degradando a livello della sessualità. Ho sentito da fonti religiose che si sta cercando di ottenere il consenso di Sua Santità per l'uso del metodo contraccettivo, che è certamente contrario a tutte le religioni del mondo. Nella religione hindu questi metodi contraccettivi o l'aborto equivalgono all'assassinio. Perciò, per quanto riguarda il sesso, la società umana si sta gradualmente deteriorando a un livello di pudore inferiore a quello animale. Come conseguenza di una gratificazione dei sensi priva di restrizioni, una persona non può fidarsi di un'altra e l'inclinazione a ingannare è aumentata al di là di ogni immaginazione. L'attrazione dei ragazzi verso le ragazze non è più basata sull'amore, ma si basa esclusivamente sulla sessualità e questo aspetto incrementa le pratiche per il divorzio. In India, che una volta era la terra della religione e della cultura brahminica, le cose si sono deteriorate a tal punto che un uomo della casta superiore viene riconosciuto come tale soltanto sulla base del filo brahminico. questo filo braminico indossato sul corpo come segno di santità. I cosiddetti svami imbrogliano il pubblico che vuole essere ingannato con metodi di realizzazione spirituale a buon mercato. Costoro, infatti, praticano un cosiddetto yoga per dimagrire e per mantenere il corpo adatto alla gratificazione dei sensi. Se qualcuno non ha sufficiente disponibilità finanziarie, sarà molto difficile per lui ottenere giustizia in tribunale. Se qualcuno può ingannare, servendosi del cosiddetto avanzamento nella conoscenza, si vedrà offrire una laurea. Se si è poveri, si sarà subito considerati infelici, e se un uomo è falsamente orgoglioso, verrà considerato una persona educata. A causa della frustrazione, la gente sta gradualmente diventando comunista e hippie, e i tutori della società devono ora prendere seriamente in mano la situazione senza temporeggiare ulteriormente. Il Movimento per la Coscienza di Krishna si propone di ribaltare un simile quadro. Stiamo formando uomini di carattere e stiamo educando i nostri discepoli a diventare amanti di Dio, ossia di Krishna. Sin dal primo inizio essi vengono educati ad astenersi dai seguenti quattro principi degradanti. Vita sessuale fuori dal matrimonio, consumo di carne o di qualsiasi altro cibo animale, ogni forma di intossicanti e gioco d'azzardo. Gli insegnamenti si basano sul movimento autorizzato di Sri Chaitanya e si fondano sui principi della Bhagavad Gita come fase iniziale e sullo Srimad Bhagavatam per un ulteriore approfondimento. Non intendo prolungare oltre il contenuto di questa lettera, ma se lei ritiene che un nostro incontro sarà benefico per la società umana, sarò molto lieto se Sua Santità potrà concedermi un'udienza. La ringrazio in anticipo per la sua risposta. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La lettera che Srila Prabhupada aveva mandato al Papa nel 10 luglio 1968. No, scusate. Il 10 luglio 1968 il Papa accenna di nuovo alle piaghe dell'aborto che stava ormai dilagando nel mondo cattolico e Srila Prabhupada scrive da Montreal nell'agosto del 1968 una lettera al Papa Paolo VI. Ora leggeremo una lettera scritta a Mukunda dall'India nell'ottobre 1973. A Mukunda dall'India, ottobre 1973. Al momento non mi è possibile incontrare il Papa, sono in India. Poi mi sposterò in Africa, in Australia, ad Hong Kong e tornerò in America. dobbiamo rimandare l'incontro più avanti. Quando sarà possibile, ti informerò. Lettera a Mukunda. Lettera a Mukunda dal novembre 1973. Caro Mukunda Das, ti informo che ho stabilito il mio programma. Partirò per Nairobi da Bombay il 23 novembre. Poi da Nairobi ritornerò a Los Angeles. Ti prego quindi di organizzare un incontro con il Papa durante la mia sosta a Roma. Abbi cura di informare Sua Santità il Pontefice che tornerò in America via Europa dopo il 1 dicembre. Così, se si potesse organizzare un incontro in quel periodo, sarebbe perfetto. Ho spedito una copia di questa lettera a Dhananjaya per mezzo dell'American Express, perciò ti potrai consultare direttamente con lui. Lettera a Karandara del novembre 1973. Caro Karandara, ora il mio programma è fissato nel modo seguente. Andrò a Nairobi il 23 novembre e da lì ritornerò a Los Angeles via Roma. Mi fermerò un paio di giorni per incontrare il Papa. Ti prego perciò di inviare un biglietto per Pradyumna, Nairobi, Roma, Los Angeles. Lettera a Bhagavan del novembre 1973. Caro Bhagavan Das, ho ricevuto la tua lettera dell'11 novembre 1973 con gli allegati e te ne ringrazio molto. Anche la rivista è molto bella, l'impaginazione, la stampa, la grafica, tutto è molto bello. Se vado a Roma potrai venire? Dovrei arrivare lì con un volo da Nairobi nella prossima settimana di dicembre. Se a Roma Dhananjaya potesse organizzare un centro, sarebbe perfetto. Dhananjaya. Da poco avevo trovato la casa a Londra, che fu poi trasformata in Bhaktivedanta Manor. Essa era stata acquistata da George Harrison, ex Beatle, per aiutare Srila Prabhupada a diffondere nella grande metropoli mondiale il movimento Hare Krishna. Essendo a conoscenza della mia relazione amichevole con George, Srila Prabhupada mi chiese di coltivarla. A quell'epoca io ero presidente del tempio di Bury Place, a Londra. Il palazzo non era bello e nemmeno grande. Poteva forse contenere 15 devoti, ma ne ospitava 65 ed era effettivamente difficile vivere là. Bhaktivedanta Swami sapeva che George era un bravo ragazzo e che apprezzava il movimento, così mi chiese di avvicinarlo e chiedergli se poteva aiutarci per facilitare la nostra predica a Londra. Così, dopo aver visitato più di 10 proprietà fuori Londra, trovai il Bhaktivedanta Manor e quindi Srila Prabhupada mi chiese di diventarne il presidente. Nonostante il mio entusiasmo all'idea di assumermi questa responsabilità, le cose andarono diversamente. Allora, sempre desideroso di dedicarmi alla predica, dissi a Srila Prabhupada: «Se mi dai le tue benedizioni, vado a Roma ad aprire un tempio». Soddisfatto, Srila Prabhupada mi rispose: «Sì, vai, cerca una casa e farmi sapere. Io verrò a stare con te». Benché non conoscessi l'italiano e non avessi una lira, non mi chiese nulla. Subito mi incoraggiò ad andare. Pensai: a Roma c'è la Chiesa Cattolica, deve essere una città molto importante. Non conoscevo una parola di italiano. Le sole parole erano spaghetti, pizza e parmigiano. Il problema che mi presentò era: che mi si presentò, dove avrei potuto raccogliere i soldi. Decisi allora di trasferirmi a Los Angeles su invito dei genitori di mia moglie, pensando che lì forse avrei raggranellato qualcosa, e infatti, facendo dei piccoli lavori come dipingere la casa di mio suocero e altre piccole manutenzioni, il padre di mia moglie in un mese mi consegnò $1,000. Inoltre, a Los Angeles avevo anche un mio vecchio amico, Karandra Das, allora presidente del Tempio della città e in carica anche della BBT. Gli parlai del progetto di Roma. Egli fu molto felice e mi dette come contributo $2,000. Ora avevo $3,000, sufficienti per andare a Roma e iniziare.
Se vuoi uscire dalla monotonia, ascolta RKC. Un arcobaleno variopinto ti colorerà la giornata!
Settembre del 1973 ero ritornato in Europa, a Parigi. Lì venne a sapere che alcuni italiani vivevano al tempio. Somaka, sua moglie Mrida e Ali Krishnadasi convinsi Somaka a unirsi a me per il progetto di Roma e con i soldi raccolti comprammo gli incensi e profumi dalla Spiritual Sky francese. Somaka aveva in dotazione un furgone di proprietà della moglie. Caricammo tutto sul furgone e partimmo diretti per l'Italia. Arrivati alla frontiera presso Ventimiglia, ci stavamo dirigendo verso la stazione della dogana quando a un certo punto l'ansia si impadronì di noi. Non sapevamo come avrebbero reagito nel vederci completamente rasati e vestiti da devoti e con un furgone colmo di incensi. Giunti a pochi metri dai doganieri, loro si accorsero del nostro strano vestiario e ci chiamarono dicendo: «Preti, preti, venite qui!» Furono molto gentili e amichevoli. Appena li avvisammo che eravamo dei missionari, ci lasciarono subito entrare sorridenti. Fu un arrangiamento di Krishna. Il viaggio proseguì e andammo a Genova, a Torino, a Milano e a Venezia. Poi scendemmo a Macerata, dove vivevano i genitori della moglie di Somaka. A causa di difficoltà impreviste, Somaka non poté più restare con me. Dovette quindi proseguire da solo. E trovandomi in difficoltà, telefonai a Guru Goranga, il presidente del Tempio di Ginevra, il quale gentilmente arrivò per aiutarmi. Venne solo per pochi giorni, non conosceva l'italiano, conosceva solo un po' di spagnolo, ma la cosa buona era che poteva guidare. giungemmo finalmente a Roma, ma non conoscevamo nessuno, non sapevamo dove andare. La notte dormivamo nel furgone in una piazza della città e durante il giorno cercavamo di contattare qualcuno e chiedere informazioni varie. Finché un giorno avvicinammo un prete che ci presentò a un avvocato, l'avvocato Lancillotti. Intanto i giorni che Guru Gorang aveva a disposizione erano terminati e lui chiaramente mi disse che voleva ripartire per tornarsene al suo tempio di Ginevra. Ero rimasto nuovamente solo ed ero anche quasi disperato. L'unica speranza che mi rimaneva era l'avvocato Lancillotti, ma lui non parlava l'inglese ed io non parlavo l'italiano. Così ci affidammo a quel poco di francese che entrambi conoscevamo. Almeno per il momento il problema comunicazione era risolto. Iniziai la ricerca della casa indagando sui vari quotidiani della città finché trovai il futuro tempio in piazza Lodi. A quel punto arriva Ali Krishna da Parigi, mandata da Bhagavan Das per risolvere il problema della comunicazione con il proprietario della casa. Ali Krishna subito mi consigliò di non presentarmi vestito da devoto, ma con vestiti borghesi. Inoltre mi chiese di indossare un cappello per nascondere la sika, il ciuffo dietro la nuca, altrimenti si poteva rischiare il fallimento della trattativa. Quindi nel giorno e nel luogo convenuto mi presentai come commerciante di incensi della Spiritual Sky. Gli dissi che cercavo appunto un ufficio di rappresentanza qui a Roma. L'affare è fatto. A Roma Krishna ha un tempio. Ora tutto andava a gonfie vele. La questura mi diede perfino il permesso di vendere gli incensi, i libri e le riviste di Srila Prabhupada. Potevo mettere il banchetto nelle diverse piazze della città senza problemi. Nonostante le molte manifestazioni di quell'epoca, scioperi, fascisti, comunisti, divorzio, non patimmo di alcun disturbo. Anche durante i nostri Harinam, processioni e canti lungo le strade, nelle vie difficili di Roma non incontrammo difficoltà. Da Navadvip, Bengala, India, più avanti arrivarono le divinità di Gaur Nithai e nel giorno dell'apparizione di Narasimhadeva, nel mese di maggio, facemmo la cerimonia di installazione alla presenza di circa 25 devoti, molti dei quali erano nuovi appena arrivati. Tutto era così pronto per l'invito di Prabhupada. Scrissi a Prabhupada: per il tuo arrivo tutto è pronto. Lettera di Prabhupada a Dhananjaya a Roma, scritta da Los Angeles il 23 dicembre del 1973. Caro Dhananjaya, accetta le mie benedizioni. Karandara mi ha comunicato di aver ricevuto una tua lettera sul nuovo centro della ISKCON a Roma. La gioia trascendentale che mi è derivata da questa notizia non è misurabile nel mondo tridimensionale. Ti ringrazio vivamente per il tuo umile servizio e prego Krishna di proteggerti e di benedirti sempre. Attendo fiduciosamente l'uscita della prima edizione italiana della rivista Back to Godhead, che attualmente, dalle notizie che ho appreso, è in corso di stampa. Cercheremo di mandarti qualche devoto in grado di parlare l'italiano per assisterti. Offri le mie benedizioni a tua moglie Bala Gopala Devidasi. Un'altra lettera a Dhananjaya, che si trovava a Roma. Questa lettera, sempre scritta da Los Angeles, il 5 gennaio del 74. Caro Dhananjaya, accetta le mie benedizioni. Ho ricevuto la tua lettera senza data. Si tratta di buone notizie. Ora cercate di aumentare il numero dei devoti italiani. È un'ottima opportunità essere riusciti a stabilire un centro in una città così importante. Organizza ogni cosa e quando tutto andrà bene arriverò. Per quanto riguarda l'incontro con il Papa, vedrò il da farsi quando sarò sul posto. Il signor Pant, alto commissario dell'India, mi conosce. Offrigli i miei saluti e digli che sarò lieto di incontrarlo quando verrò. Sono molte le persone importanti che vivono a Roma. Così fateli diventare tutti membri a vita e distribuite loro i nostri libri. Riguardo al marmo italiano, se lì costa meno, perché no? Il marmo italiano è rinomato. Ti mando una foto delle divinità di Los Angeles, così potrai chiedere un preventivo per divinità alte un metro, e poi valuteremo. Krishna può essere bianco o nero, e Radharani è sempre bianca. Sono molto incoraggiato di vedere che mi stai aiutando con tanta determinazione nel soddisfare i desideri del mio Guru Maharaj. Chiedo a tutti i devoti lì presenti di essere così gentili da cooperare e diventare seri nella coscienza di Krishna. Grazie al vostro puro esempio e alla vostra serietà nel seguire i principi regolatori, rimarrete spiritualmente forti e sarete all'altezza di attrarre molti devoti italiani alla ricerca del vero scopo della vita. Lettera di Prabhupada a Dhananjaya, Roma, scritta da Honolulu il 26 gennaio 1974. Caro Dhananjaya, accetta le mie benedizioni. Sono rimasto così contento di ricevere il tuo plico contenente la rivista Back to Godhead in lingua italiana, Ritorno a Krishna. Sono felice di vedere che hai compiuto un altro passo avanti nel diffondere il movimento della coscienza di Krishna. Roma è indubbiamente una località importante in Europa. Ci si trovano le grandi sedi del mondo cristiano, a cominciare da quelle del Papa. Lì la gente è naturalmente incline alla religiosità. E sono sicuro che avremo molti devoti nuovi se il nostro movimento sarà organizzato bene. Ti prego di rimanere e di continuare a diffondere nel migliore modo possibile la coscienza di Krishna. Ti ringrazio in modo particolare per aver pubblicato la rivista in tempi così brevi. Una lettera a Bhagavan che si trovava a Parigi, da Bombay, il 6 aprile 1974. Caro Bhagavan Das, accetta le mie benedizioni. Sarò lieto di venire a Parigi su tuo invito per la seconda settimana di maggio. Potrò così visitare anche Ginevra, la Svezia e Roma. Sempre se mi organizzerai dei programmi. Come saprai, devo essere di ritorno in India per la celebrazione di Jammastami in agosto. Perciò, se dall'India verrò a Parigi nella seconda settimana di maggio, non potrò rimanere più di 4 o 5 giorni in ciascuna delle città previste, Parigi, Ginevra, Stoccolma e Roma. Poi andrei in Germania. Partenza per l'Europa. Scrive Satswarupa Goswami, allora segretario personale di Srila Prabhupada. Qualche volta Srila Prabhupada pensava di ritirarsi, di smettere di viaggiare e amministrare. Voleva solo dedicarsi a scrivere i suoi libri. Un giorno, mentre lo massaggiavo, arrivò la posta. Sembrava che anche la posta lo infastidisse. In quei giorni a Bombay c'erano delle agitazioni e la situazione era diventata molto difficile. Anche il presidente del tempio doveva essere sostituito e due erano i candidati alla presidenza. Srila Prabhupada mi chiese di trovare un posto tranquillo. Non voglio vedere nessuno, disse. Avvertendo la gravità della situazione, considerai seriamente la questione e cercai di trovare un posto tranquillo dove condurre Srila Prabhupada per sfuggire a tutti questi problemi. Improvvisamente arrivò un invito da Bhagavan Das dell'Europa. Non appena sentì di questo invito, Prabhupada fu soddisfatto. «Very good», disse. «Possiamo andare». Mi chiese di preparare tutto l'occorrente per la partenza. Più tardi domandai a Prabhupada la ragione del cambiamento di programma. Gli ricordai che aveva detto di non voler vedere nessuno, che desiderava solo un posto solitario e tranquillo. Poi, all'improvviso, il cambiamento di programma. «Non posso in questa vita», rispose sorridendo. «Non posso farlo in questa vita». Ultima visita a Vrindavana prima della partenza. Prima della partenza per Roma. Srila Prabhupada lasciò Bombay il 18 maggio per Delhi, dove avrebbe preso l'aereo per il suo giro di predica in Europa, iniziando appunto da Roma. Prima di lasciare l'India, comunque, voleva essere sicuro che i lavori di costruzione del nuovo tempio di Vrindavana continuassero, così si diresse verso Vrindavana per qualche giorno. Srila Prabhupada si sarebbe assentato dall'India per qualche mese, almeno fino ad agosto, per partecipare al Jammastami a Vrindavana. Egli voleva assicurarsi che le cose procedevano secondo i suoi desideri. Giunti finalmente all'arrivo di Srila Prabhupada a Roma. L'arrivo a Roma. Srila Prabhupada arriva a Roma in un clima politico arroventato. Molti grossi problemi assediano l'andamento della politica italiana. La situazione tra comunisti ed estremisti di destra, sempre in lotta, è molto difficile. La casa che in seguito diventò il centro Hare Krishna era originariamente abitata da un gruppo di sinistra di marxisti-leninisti. Il Tempo, un quotidiano della capitale, riportava: un alto giudice di Genova, Sossi, era sotto sequestro da 35 giorni per mano delle Brigate Rosse, un gruppo che seminava terrore in tutta Italia. 8 erano i detenuti che il governo italiano custodiva e che le Brigate Rosse chiedevano come scambio per il suo rilascio. Altrimenti, entro la mezzanotte del 20 di maggio, il giudice sarebbe stato ucciso. L'Italia vive un periodo particolarmente violento. Dal giornale Il Giorno: governo in crisi, pretendono la resa dello Stato senza nessuna condizione. Rumor, allora primo ministro, alle Camere dice: non cederemo al ricatto. I fascisti a Brescia durante un corteo avevano lanciato una bomba uccidendo 6 persone e ferendone 94. Tutta l'Italia era in lutto. Inoltre l'Italia versava in condizioni economiche disastrose. Il primo ministro Rumor diceva: se vogliamo evitare il fallimento dovremmo sostenere gravosi sacrifici. La benzina aumenterà di 40 lire, passerà da 260 a 300 lire. La gente è agitatissima. Le grida no al divorzio del Papa Paolo VI erano grida nel deserto. La gente voleva il divorzio. Al diavolo i tabù cristiani, la morale religiosa. Le statistiche parlavano chiaro. Divorzio. L'Italia, un paese al 100% cattolico, la capitale della cristianità mondiale, vive un periodo di grande incertezza. La notte della vittoria dei no all'abrogazione della legge sul divorzio, tutta l'Italia è scesa in piazza con a capo le donne. Anche su scala internazionale c'erano serie difficoltà. Il 19 maggio del 1974, nonostante la fame, l'India faceva esplodere la sua prima bomba atomica a 100 metri sotto il suolo terrestre. Il Pakistan in allarme. Riportano i quotidiani. Il Giappone protesta. Il governo di Delhi assicura: l'ordigno verrà usato solo a scopi pacifici. In una vignetta si vede un magrissimo mendicante indiano seduto a terra, a gambe incrociate, e alle sue spalle, come sfondo, si innalza l'immenso fungo della bomba atomica. Bene, concludiamo così per oggi il nostro appuntamento con il nuovo speciale RKC. Abbiamo letto la prima parte di questo bellissimo libro scritto dai devoti italiani in collaborazione con diversi altri devoti. E ricominceremo la lettura, continueremo la lettura nella prossima puntata. L'arrivo di Srila Prabhupada a Roma. Un ringraziamento a Sua Santità Satsvarupa Das Maharaj, Somaka Maharaj, Shimandana Jaya Prabhu, Dayani Di Prabhu, Mataji Lidia Costanzo per il materiale offerto e per la disponibilità. Mataji Kirti da Devidasi per la traduzione e la correzione delle conversazioni e delle lezioni di Srila Prabhupada. Mataji Chitra Rupini Devidasi per la sua valida e utile assistenza. Shiman Atma Vitya Prabhu per la lettura finale. Mataji Lila Rasa Devidasi per la lettura finale e correzioni finali sul computer. Mataji Rasika Devidasi per il controllo delle lezioni. Pancharatra Prabhu per il proof reading. Shriman Ekadashi Prabhu per le foto inedite, Shriman Guru Charana Prabhu per il disegno del logo, Shriman Dinashaya Prabhu per le traduzioni delle lettere, Shriman Abhimanyu Prabhu per la battitura delle conversazioni, Shriman Nimai Pandit Prabhu per l'impaginazione, il controllo finale e la produzione del libro. possa Srila Prabhupada con i suoi insegnamenti rimanere sempre il centro e lo scopo principale della nostra vita. Hare Krishna a tutti, Hari Bol, risentirci a presto. Avete ascoltato? Nuovo speciale RKC.